Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi arriviamo al termine di un percorso elaborato e articolato che abbiamo iniziato qualche puntata fa in compagnia del professor Marco Ferrero, presidente del Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny. Insieme a lui abbiamo attraversato a grandi tappe quelle che sono state le popolazioni e gli avvenimenti che hanno formato l'Europa, l'Europa medievale naturalmente, ma che nel cuore aveva già le fondamenta della Europa odierna. Certo, molto è cambiato, molti secoli sono passati, ma alcune intuizioni e alcune strutture sono rimaste immutate, bensì siano state elaborate. E allora ancora una volta l'ospite della puntata di oggi, come annunciato, è il professor Marco Ferrero, a quale diamo il benvenuto. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
Professore, oggi arriviamo in fondo al percorso che abbiamo intrapreso con lei per vedere a grandi linee naturalmente quali sono state le tappe principali attraverso la storia delle popolazioni che hanno caratterizzato questo percorso, la formazione di quella che noi oggi chiamiamo Europa, ma era un concetto ben chiaro anche nell'alto Medioevo. Abbiamo attraversato questi percorsi partendo dall'arrivo, se possiamo dire così, delle popolazioni franche nella Francia di oggi, evidentemente dai territori più a nord, il loro espandersi nella penisola italiana e poi l'incontro con altre popolazioni sulle quali ci siamo soffermati con attenzione, e cioè i Longobardi. Ma oggi arriviamo in fondo per capire qualcosa di più sul Sacro Romano Impero, qualcosa di più sui Carolingi, nonostante con lei ne abbiamo anticipate molte cose, e poi per chiederci, e lo faremo alla fine, qual è l'eredità di tutto questo. Professore, dunque, partiamo dalla dissoluzione dell'impero, una dissoluzione che ha dovuto fare i conti con numerose cause, poche o tante che siano, noi ne vediamo sempre numerose. Tra queste forse spuntano dei punti deboli e anche il confrontarsi con nuove popolazioni. Lei che ne pensa?
Sicuramente, del resto la storia è fatta di, verrebbe una battuta quasi, di montagne russe, anche se il termine oggi come oggi non è certo un granché, è fatta di crescite e di decrescite, e molto spesso nel momento migliore di una situazione politica, economica, sociale, si manifestano anche le debolezze. E per quanto riguarda l'impero carolingio, che tutto sommato, al di là delle ipotesi che si fanno, delle interpretazioni che vengono portate ogni giorno, rappresenta comunque il primo e vero momento di una sorta di Europa, non chiamiamola Europa unita, sarebbe un termine sicuramente eccessivo, ma indubbiamente è il primo momento in cui c'è una consapevolezza di poter costruire un'entità politica e anche geografica coerente, ovvero una vera e propria Europa, peraltro suddivisa anche tra due poli, perché noi nelle fonti ritroviamo spesso in questi decenni che vanno sostanzialmente dagli ultimi due decenni del IX secolo e dai primi due del IX, troviamo questa bipolarizzazione, ovvero le fonti ci portano spesso all'attenzione una consapevolezza da parte di monaci, di personaggi della cultura del tempo, che individuano nel Papa una volta e nell'imperatore Carlo in un'altra il vero Princeps Europae. Sono questi i decenni in cui il termine stesso di Europa viene a galla. Ma per rispondere esattamente alla sua domanda, sono anche i decenni in cui la strutturazione dell'impero voluto da Carlo, una strutturazione estremamente complessa, importante, vede anche negli stessi punti di forza anche i punti di debolezza. Naturalmente nella storia bisogna anche fare i conti con le contingenze. Nei primi decenni del IX secolo Carlo si trova anche a dover fronteggiare nuove problematiche che arrivano dall'esterno, invasioni da sud, i saraceni, invasioni da nord, i vichinghi, che noi siamo abituati a pensare semplicemente come popolazioni dedite alla razzia, ma in realtà che creano non pochi problemi. Dall'altra parte, dall'est dell'Europa, arrivano anche gli Ungari, poco per volta. Carlo Magno si trova a dover affrontare quindi una situazione estremamente complessa, che nei decenni precedenti, invece, avendo risolto soprattutto i problemi nel nord Europa con i sassoni, era riuscito a compensare. Ebbene, la strutturazione dell'impero di Carlo, che come abbiamo visto, sia pure rapidamente, era stata costruita attraverso una strutturazione importante, ovvero assegnando a persone di fiducia la gestione dei territori, quindi l'organizzazione in ducati, in contee, una strutturazione che ha spinto molti a ragionare anche su quella forma di piramide feudale, peraltro inesistente. Bene, quella stessa struttura, così complicata ma così articolata nello stesso tempo, nel momento in cui il controllo da parte dello Stato, ovviamente quindi dello staff, possiamo dire, che ruotava intorno a Carlo, viene meno, consente a questi personaggi, che prima erano legati alla struttura imperiale da vincoli di vassallaggio, vincoli anche politici, ovvero di gestione del territorio, potremmo definirli una sorta di governatorati attuali, ebbene questo controllo che viene meno per mille altri problemi esterni, fa sì che queste persone, che avevano comunque una capacità sostanzialmente imprenditoriale di alto livello, inizino a sviluppare delle forme di gestione autonoma del territorio, svincolandosi dal controllo imperiale. È facile quindi immaginare come questa struttura, che era stata voluta fortemente da Carlo, finisca per diventare anche la sua debolezza. Quello che noi nel Medioevo, nel mondo medievale degli inizi soprattutto, abbiamo sempre imparato a concepire, a pensare come una sorta di anarchia, quella che veniva definita una volta anarchia feudale nei vecchi testi di storia degli anni 60 e 70, in realtà è la vera e propria manifestazione di un movimento dal basso, o meglio, un movimento mediano, calcolando quella che è l'importanza di questi personaggi, che basandosi su una struttura che era stata creata ad hoc, sviluppano le proprie autonomie, pubbliche prima e private poi.
Professore,
basti pensare all'incastellamento, per esempio. È un fenomeno estremamente complesso, quello della nascita e dello sviluppo dei castelli nel mondo medievale, che prende proprio le origini dalla debolezza del potere centrale, che è il primo, questo organismo, a delegare in un certo senso la difesa dei territori a entità territoriali di basso livello oppure di medio livello, come per esempio i vescovadi. Noi troviamo nelle cronache, nelle fonti dell'inizio del IX e poi del X secolo, dobbiamo anche imparare a capire come i tempi del mondo medievale non siano così ristretti. Noi siamo abituati a vedere il percorso che si sviluppa in un mondo complesso molto rapidamente. In realtà non è sempre così, magari passa un secolo tra un'esperienza e un'altra. Ma la concessione di diritti, per esempio, da parte del potere imperiale, da parte del potere comitale, a vescovi o a personaggi di minor valore per poter difendere il territorio, rappresenta in sostanza la possibilità per questi personaggi di poter sviluppare poteri che inizialmente sono delegati effettivamente dal potere centrale, ma che poi diventano poteri autonomi. La costruzione dei castelli, che inizialmente era una prerogativa assolutamente regale, assolutamente imperiale, poco per volta diventa invece un elemento di organizzazione dal basso, totalmente svincolato dal potere centrale. Ecco cosa si intende sostanzialmente per dissoluzione di una struttura statale o imperiale come quella carolingia.
professore, lei citava il nono e il decimo secolo. Siamo proprio al margine del periodo carolingio, cioè Carlo Magno se n'è già andato dopo aver dominato l'Europa, e lei ci ha detto che comunque la struttura del suo impero era in mutamento. Viene da chiedersi, nel momento in cui il potere di Carlo se ne va con la sua scomparsa, che cosa succede? Quali sono i cambiamenti anche nella strutturazione dei regni che erano in atto, cioè la divisione ad esempio con i suoi familiari, e queste autonomie che lei diceva vanno via via creandosi, che cosa diverranno, che cosa ci hanno lasciato in sostanza?
È un percorso che dura sostanzialmente un secolo. Carlo Magno muore nell'814 e da questo momento in poi assistiamo sostanzialmente ad una specie di quello che viene definito nella scienza biologica una mitosi, ovvero una progressiva suddivisione di una struttura imperiale coerente e omogenea in una serie di regni prima, ovvero nella suddivisione dell'impero tra i tre figli di Carlo Magno e poi tra i tre nipoti di Carlo Magno, e poco per volta però all'interno di queste nuove articolazioni, tra le quali la più importante forse rimane quella legata comunque all'impero, che è un connubio anche con il Regno Italico, quindi una struttura verticale che parte dalla Germania del nord e scende fin verso l'Italia, e non dimentichiamo mai comunque che l'Italia resta al di là di una centralità germanica sostanzialmente dal punto di vista politico-militare. L'Italia rimane sempre e comunque un punto di fondamentale riferimento per il potere. Articolazioni territoriali minori, però a questo punto non più legate dal punto di vista politico all'impero o ai regni comunque che dell'impero fanno parte, ma legate direttamente a chi, personaggio politico e militare di grande rilievo a livello locale, riesce a gestirle. È un secolo, come dicevamo sostanzialmente, ma tutto quello che Carlo aveva creato non svanisce. Abbiamo fatto riferimento molto velocemente alle difficoltà anche militari legate all'invasione di nuovi popoli che vengono da nord, da est e da sud, ma tutta quella struttura importante, anche culturale, non dimentichiamolo, come abbiamo già osservato in altra breve chiacchierata, quella struttura anche culturale rimane, e un secolo dopo sarà un'altra dinastia, quella degli Ottoni, a fare propria l'eredità di questo mondo straordinario che è quel cinquantennio carolingio, e a riproporre in maniera anche più strutturata, anche sull'esperienza delle difficoltà precedenti, a riproporre una struttura imperiale di grandissimo rilievo. La dinastia degli Ottoni, primo, secondo e terzo, in qualche modo riprenderà quella tradizione carolingia, se ricordiamo quanto abbiamo già osservato in precedenza, basata anche su un connubio con l'istituzione religiosa e con il monachesimo che cresce nel tempo. Ebbene, gli Ottoni faranno propria quella tradizione, si appoggeranno anche a quella nuova straordinaria esperienza costituita dal monachesimo cluniacense nato all'inizio del X secolo e rapidamente sviluppatosi, per poter in qualche modo prorogare l'esperienza carolingia riproponendola in una struttura più complessa, più completa, ma allo stesso tempo basata anche su quell'esperienza.
Professore, sugli Ottoni andiamo più approfonditamente fra un attimo, almeno le chiederei questo. Mentre lei parlava mi veniva in mente che morto Carlo nell'814 si apriva un percorso, lei ne sottolineava i tratti principali, che portano, guardando alla storia, a una data mitica, mi lasci passare questo termine. Forse i contemporanei l'hanno vissuta in maniera maniera diversa, anche se qualche cronaca ce ne parla in termini alternativi, ma vedendo scorrere le pagine della storia viene sempre in mente che cosa ha potuto rappresentare l'anno 1000. Una certa consapevolezza di chi è venuto subito dopo e anche non subito dopo Carlo di andare in quella direzione forse c'era. Ecco, questo giro di boa ha costituito qualche cosa di particolare, ha segnato qualche cosa nel comportamento di chi ci andava verso e di chi ha vissuto fisicamente quel passaggio di millennio.
Sicuramente, ed è la cosa forse principale, i contemporanei non sapevano che si andava verso un giro di boa, non sapevano molto probabilmente che erano nell'anno 1000. Noi abbiamo indubbiamente costruito su questo passaggio epocale, o meglio numerico, molte nostre fantasie. È indubbio però che il dirigersi verso l'undicesimo e poi il dodicesimo secolo ha rappresentato effettivamente, sotto molti punti di vista, un momento di estremo rilievo. Ma questo per gli avvenimenti che sono avvenuti in quegli anni. Abbiamo accennato rapidamente, forse ne avevamo anche parlato in altre occasioni, allo sviluppo del monachesimo cluniacense, quindi un monachesimo completamente nuovo, strutturato anche da un punto di vista territoriale, e il cambiamento legato alla sconfitta di quelle popolazioni che venivano dall'esterno. La dinastia degli Ottoni è importantissima poiché contribuisce a fermare in modo particolare le invasioni, sicuramente quelle saracene, che avevano tra l'altro anche avuto un peso rilevante nella contemporaneità. Pensiamo per esempio al sequestro di uno dei principali abati cluniacensi, Maiolo, rilasciato soltanto dopo il versamento di grandi quantità di oro e di argento. Ma gli Ottoni contribuiscono a fermare anche le invasioni da est. Pensiamo alla grandissima battaglia di Lechfeld in cui gli Ottoni fermano gli Ungari, bloccando un cinquantennio sostanzialmente di invasioni e di scorrerie. Si crea cioè una situazione favorevole per costruire qualche cosa di nuovo e gli Ottoni per tutto l'undicesimo secolo riusciranno in effetti a modificare e a strutturare quello che era il Sacro Romano Impero già ai tempi di Carlo in maniera completamente diversa. Ma è un mondo che sta cambiando rapidamente, perché si troveranno a avere a che fare, cosa che non era successa per Carlo, anche con il desiderio di autonomia di situazioni cittadine che soprattutto in Italia rivendicheranno autonomia dall'impero. Quindi è una evoluzione da un certo punto di vista positiva, ma che finirà per trovare, come aveva trovato Carlo, le stesse difficoltà, sia pure in ambiti diversi. E non dimentichiamo che l'Italia rappresenta per tutto il periodo medievale comunque una enclave culturale totalmente staccata dal resto dell'Europa per la sua cultura, per la sua autonomia, per il suo, in un certo senso, campanilismo che dura fino ad oggi.
Professore, le dicevo prima che mi sarebbe piaciuto dedicare un poco più di attenzione, un po' più di approfondimento alla questione degli Ottoni. Si tratta della dinastia sassone e quindi legati alla corona di Germania, che era una delle tre corone nate dalla disgregazione dell'impero carolingio. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che le altre due erano quelle di Francia e quella d'Italia. Ecco, da dove nasce proprio alle origini questa, chiamiamola così, capacità di ergersi sopra le altre due da parte dei sassoni? Alcune motivazioni le aveva già accennate lei, cioè quella di trasformare parte della struttura amministrativa di Carlo, espandendola, ecco, diciamo così, e poi sapendo fare fronte ad alcune popolazioni che si affacciavano nuovamente sul territorio, in particolare della penisola italiana. Ma c'è una motivazione in più che ha reso i sassoni diversi dalle altre due corone?
La motivazione sostanzialmente è, come spesso avviene, abbiamo detto, nella storia, è proprio questa capacità di riuscire a muoversi all'interno della contemporaneità con una concretezza decisamente superiore agli altri. Il regno teutonico, che apparteneva alla dinastia sassone, si dimostra più solido di quelli confinanti, è in grado di organizzare una difesa efficace del confine orientale contro slavi e contro ungari, come abbiamo osservato in precedenza, e a partire dal 962, ovvero dall'incoronazione imperiale di Ottone I, che quindi rinverdisce sostanzialmente i fasti di quella tradizione imperiale che era prettamente carolingia, la riorganizzazione di un regno sulla base di rapporti estremamente solidi con il mondo monastico, con il mondo della Chiesa di Roma, e che quindi costituisce sostanzialmente quel connubio importante che era già stato di Carlo, ovvero non si inventa nulla, semplicemente si riprende, si ricostituisce quella unità europea che Carlo aveva voluto, che poco per volta si era smarrita, perché la difesa di una omogeneità come quella non è semplice, non poteva essere semplice, ma che sulla base di un'esperienza, grazie all'intelligenza di questa dinastia familiare, Ottone I, II e III, che arriverà fino all'inizio dell'undicesimo secolo, riesce a riprendere e a rinsaldare i legami tra le principali famiglie della nobiltà europea.
Certamente, poi naturalmente ci sarà il punto alto di Enrico II, che in qualche modo segnerà, e mi corregga se sbaglio, la fine di questa dinastia per lasciare spazio ad altri che porteranno avanti, diciamo così, il potere sul territorio del Sacro Romano Impero, senza mai tradire, magari inconsapevolmente, quelli che erano stati i principi, i voleri, le intuizioni di Carlo Magno.
Senz'altro, senz'altro, quando nel 1024 muore Enrico II, i grandi, perché non dobbiamo dimenticare comunque che l'elezione imperiale, al di là dell'esperienza carolingia, diventa una sorta di, come dire, di concessione da parte dei grandi dell'impero. Bene, quando muore nel 1024 Enrico II, i grandi, soprattutto di Oltralpe, perché l'Italia, al di là della sua centralità culturale, è carente dal punto di vista politico e militare, ebbene i grandi eleggono Corrado II, che è il duca di Franconia e che comunque continuerà a portare avanti quella politica imperiale, potremmo dire sacrale, legata a Roma e all'impero, che insomma proseguirà ancora fino a Federico I, Federico II, che pure dovranno scontrarsi con quella voglia di autonomia delle città italiane.
Grazie professore, ci spiace che questo percorso durato alcune puntate termini qui, ma noi sappiamo che grazie alle sue competenze ritroveremo la sua voce, ritroveremo la sua capacità di rendere più semplice cose che in maniera anche strutturata hanno fatto sì che l'Europa sia quella che sia oggi. E un'ultima domanda, anche se siamo proprio al limite, forse banale, ma qualche suggerimento potrebbe arrivare. L'Europa di allora che cosa lascia in eredità, o meglio, che cosa potrebbe insegnare all'Europa di oggi?
È sicuramente molto difficile questo da dire, da interpretare. Le differenze sono talmente grandi e talmente lontane. Una cosa forse possiamo immaginare, che, ed è brutto a dirsi anche in un certo senso, che spesso sono i momenti bellici a consentire la coagulazione tra le diverse componenti della società. Immaginiamo oggi un'Europa, come è stata fino a sei mesi fa, totalmente disunita, totalmente distante nelle sue componenti, che proprio in questo momento di guerra, non propriamente suo, ma comunque ai margini del suo territorio, sembra ritrovare una sorta di compattezza, come se l'uomo soltanto nelle grandi difficoltà e nelle tragedie riuscisse ad essere amico dell'altro uomo.
E speriamo che da qui inizi qualche cosa di diverso, naturalmente in positivo. Grazie professor Ferrero di essere stato con noi, con la promessa di ritrovarci presto. A risentirci.
Grazie a lei.
Equilisma termina qui per darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre con argomenti legati alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. A risentirci da Giovanni Conti.